dove abbiamo ospitato per 4 anni la vittima di Roma, con grandi proteste, grandi tentativi di impedire questa cosa, ma comunque insomma rombosniaci. Tra l'altro si chiamano Lilovic, credo che queste 3 bambine bruciate si chiamassero anche Lilovic, che è un nome evidentemente che dice l'origine musulmana. Adesso poi il processo che era stato pensato ha funzionato, quindi hanno avuto la casa popolare, penso una casa popolare, e così abbiamo potuto ristrutturare invece questa cascina completamente con mamma, e adesso l'abbiamo dato incomodato d'uso a un'associazione che porta avanti lavoro agricolo per persone svantaggiate. E c'è un signore che si chiama Valsagna, che ha avuto, quando è morto il giovane figlio in un incidente, da allora si sta dedicando a queste cose, e quindi riesce a rendere produttive e attive nei bilanci questo lavoro agricolo. Quindi sia la casa, che veramente è stata ristrutturata completamente, sia tutto il terreno abbiamo dato incomodato. Proprio ieri l'ho sentito, dovrebbero partire fra poco, insomma, quindi ci saranno probabilmente carcerati a fine pena, anche migranti eccetera, che possono lavorare in questa struttura. Così, sì,
tanti aspetti di Giancarlo, per quello che abbiamo cercato per questo tema, che volevamo così, iniziare a esplorare proprio anche dal punto di vista spirituale, perché appunto il tema degli spostamenti, delle migrazioni, come dico sempre a scuola quando incontro i ragazzi, dico sempre che gli spostamenti da sé, la storia che studiamo è una storia di spostamenti, la gente da sempre si muove, va, cerca, oggi siamo terra in cui la gente arriva, e quindi in quella prospettiva siamo stati per anni gente che andava, e oggi vediamo tanta gente che arriva, tanta gente che ci porta pezzi di altre culture, altre realtà, altre società, e che ci interpella, questa diversità ci interpella a livello personale, a livello sociale, a livello politico. Vogliamo farci interpellare, perché noi sentiamo anche a contatto con le persone con cui abbiamo delle relazioni, delle amicizie, e sentiamo che questo tema ci interpella anche a livello spirituale, perché è un tema davvero ricco, è un tema, l'incontro con l'alterità e con la diversità, appunto come abbiamo scritto nel trafiletto per presentare la giornata di oggi, fin da Abramo, possiamo partire da Abramo, ma forse anche prima, accogliere, ma non solo accogliere, l'incontro con l'altro, con il diverso, è un'esperienza che è un'esperienza di incontro, abbiamo scritto di incontro, confronto e scontro, c'è tutto, no? Ma è un'esperienza anche, l'incontro con l'alterità è un'esperienza che ci parla del divino, no? Ci interpella, cioè è un mistero poi alla fine l'incontro con l'alterità, e quindi ci interpella il volto dell'altro, questa espressione felice di Levinas, del filosofo Levinas, ci porta anche ad esplorare il tema del mistero, dell'incontro con l'altro, e quindi del divino che l'altro ci porta, e poi Abramo ci dirà delle cose, no, penso, rispetto a questo.
Tanto noi abbiamo fatto proprio 2 settimane Bibbia ormai qualche anno fa, ma neanche tanto. Uno era proprio incontri / scontri con l'altro, con A minuscolo / A maiuscolo,
ecco,
no?
Sì.
Incontri scontri con l'altro, ed era una settimana Bibbia e cinema. Ricordo che siamo partiti alle Bibbia e cinema, e siamo, come anche quest'anno ne abbiamo, adesso da diversi anni facciamo queste settimane Bibbia e cinema, e ricordo che iniziamo con lo sbarco in la scena di Salvate il soldato Ryan, la scena dello sbarco in Normandia, terribile, di questo. Poi abbiamo fatto una settimana proprio sullo straniero, era forse siamo partiti da quel film Ospite in attesa, e appunto era forse Ospite in attesa, insomma, proprio sullo straniero, il tema dello straniero, e quindi sì, insomma, io anche riprendo un po' di alcune di queste cose che che avevamo fatto in queste settimane.
Bene, allora volevamo iniziare con un canto per metterci così nel clima, e il canto che proponiamo è il canto dell'amore, che abbiamo su questi qua, abbiamo solo qua, il canto dell'amore qua.
Ma no, io un po' lo ricordo, un po' lo ricordo, perché lo facciamo
prima. Prego, dal presidio mio figlio.
L'hai già fatto da molto? Da...
30, no, 2 settimane fa.
Che bello, me lo fai gli auguri.
Allora iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Attraversare il deserto, non temere, io sarò con te. Se dovrai camminare nel fuoco, la sua fiamma non ti brucerà. Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino. Io sono con Dio, il Signore. Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome. Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore. Prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori. Io sarò con te ovunque andrai. Pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già. Sentieri, darò acqua nell'aridità, perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più e più grande dei tesori.
Della filoxenia di Abramo, cioè la cosiddetta icona della Trinità, che noi conosciamo, questa è quella di Andrea Rubio, famosissima, nella sua forma originaria ha, anche lì c'è ancora la tenda e l'albero in qualche modo, no? Che in qualche modo richiamano proprio la scena del capitolo 18 di Genesi, in cui Abramo e Sara accolgono questi tre forestieri e accolgono Dio, no? Per cui il titolo però di questa immagine, di questa icona, è la filoxenia, cioè l'amicizia per lo straniero, la filoxenia. E il contrario della xenofobia, no? La filoxenia è il contrario della, della xenofobia. Xenos vuol dire straniero.
Quella che segue Salvini, in sostanza.
Eh?
Quella che segue Salvini, quella...
appunto, certo. E, allora, rimane un po' lì, noi nel pomeriggio io pensavo di dare poi qualche spunto su, proprio su questa accoglienza che appunto nel titolo, anche nella presentazione di questa giornata, era stata messa in evidenza di Abramo. Però volevo partire adesso invece stamattina anzitutto da due cose. Una, il termine accogliere, per sé non è la stessa cosa che ospitare, no? Però è un verbo molto profondo, molto profondo. E allora mi è venuto in mente un brano del Vangelo di Marco che segue uno degli annunci della passione, segue, mi pare, il secondo annuncio della passione, Marco 9, 33-37, che dice così: e vennero a Cafarnao, il sottinteso Gesù e i discepoli, no? E arrivato in casa li interrogava: di che cosa discutevate lungo la via? È interessante questo fatto della strada, no? Anche lì, loro sono sulla strada. Di che cosa discutevate lungo la via? Ma essi tacevano. Tra loro infatti avevano discusso lungo la strada, lungo la via, chi fosse il più grande. Egli, sedendosi, chiamò i dodici e dice loro: se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti. E prendendo un bambino, lo mise in mezzo a loro e, presolo in braccio, disse loro: chi avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E se uno accoglie me, non accoglie me, ma colui che inviò me. Allora, il contesto è quello di, del rifiuto della parola della croce che Gesù dice, della suo andare a morire, della scena immediatamente prima, quando Gesù dice, insegnava ai suoi discepoli, diceva loro: il figlio dell'uomo è consegnato in mani di uomini e lo uccideranno, e ucciso dopo tre giorni risorgerà. Ma essi ignoravano la parola e temevano di interrogarlo. Sono sordomuti a questa parola, gli rimbalzano nelle orecchie e nel cuore e nella bocca, certi sono sordomuti, e invece di questa parola ce n'è un'altra che è: chi è il più grande, no? Lungo la strada discutono chi è il più grande. E questo movimento, no, di desiderio di affermarsi, di affermarsi sopra l'altro, fa sì che Gesù ridica la parola della croce nella forma della vita del discepolo. Se uno vuole essere primo, ok, c'è un valore nel cercare di essere primo, no? C'è una spinta profonda nel primeggiare. Il punto è come farlo, no? Allora dice: se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti. Questo è il modo per essere veramente primo, ultimo e servo di tutti, perché Dio è così. Dio è l'ultimo e il servo di tutti, lo vediamo in Gesù, no? E poi c'è questa immagine del bambino. Adesso me lo prendo un bambino, potrei prendere anche questo qua che cerca di scappare. Come si chiama questo bimbo qua?
Giacomo. Ha già fatto questa esperienza, Giacomo? L'anno scorso ha già preso lui. Hai già preso lui l'anno scorso.
C'è una simpatia.
Vieni Giacomo con me. Allora, prendere il bambino, metterlo nel mezzo della comunità come punto di riferimento. Il bambino è quello che non conta nulla, che non ha diritti, non è neanche veramente considerato come una persona. Interessante, io sono stato tanti anni in Abruzzo, mia terra nativa, e lì c'è l'espressione per dire bambino che è un quadrano, perché a 4 anni diventa una persona. Prima non si sa, perché tanto può morire facilmente, quindi non lo si considera ancora neanche una persona. Per cui poi a quando a 4 anni diventa veramente un bambino, un quadrano. Ecco, allora Gesù prende il bambino così, lo mette nel mezzo, lo abbraccia, si identifica con lui e dice queste parole sull'accoglienza, sull'accogliere l'ultimo, il piccolo, l'ultimo, quello che non può.
Lei non può scappare.
E c'è questo verbo. Cioè, quindi dopo l'invito a essere ultimo di tutto e servi di tutto, c'è questo identificarti, l'identificarsi di Gesù con colui che deve essere accolto, cioè il bambino, che non lo accoglie o muore, cioè, no? Allora questa accoglienza del bambino, perché lui lo mise in mezzo e preso in braccio disse loro: chi avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome accoglie me, e se uno accoglie me non accoglie me ma colui che mandò me. Certo, il bambino, per quanto non conti nulla nella cultura soprattutto di allora, no? È carino. Lo straniero molto meno, anche loro quando piangono, vabbè, sono considerati un po' distraenti, tant'è vero che i preti poi nelle chiese dicono: metteteli, magari portateli nella sala apposta, eccetera. Ma però comunque sono carini. Certo, il migrante lo è molto meno, no? Nero, eccetera. Mentre venivo c'era tutto alla Rai 3 c'era tutto un dibattito, no, sullo stupro, su che se uno dia questa cosa della ministra, no, che Serracchiani, no, che se un migrante stupra una donna deve essere più punito di quanto lo fa un italiano, no? Perché c'erano tutte queste polemiche qua, no? Che sono, sappiamo, l'ordine del giorno, no? E gli interventi veniva fuori, per quanto c'era una signora che diceva: ah, io non è che io sono accolto tutti, eccetera, però poi appunto continuava a dire, ma però insomma, tutta una serie di cose. Però a me interessava adesso partire da questo brano, perché vedete quante volte c'è la parola accogliere. A un certo punto, prendendo un bambino, lo mise in mezzo a loro e presolo in braccio disse: chi avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome accoglie me, e se uno accoglie me non accoglie me ma colui che mandò me. 4 volte, no? C'è questa parola accogliere. E nel commento che fa il padre Silvano Fausti è molto bello sulla parola accogliere. Dice: notare l'insistenza su questo verbo. Senza amore si può anche servire. Prima dice, no, sarà il servo di tutti. Senza amore si può anche servire per semplice autoaffermazione o per senso di colpa, ma non si può accogliere. Accogliere è rinnegare se stessi e affermare l'altro, rimpicciolirsi per lasciargli spazio, lasciarsi invadere e prendere senza invaderlo e prenderlo. È la realtà stessa del Dio amore, la cui vita è la reciproca accoglienza tra padre e figlio, ecco l'icona della Trinità, appunto, no? E accogliere il piccolo nel nome del figlio e accogliere lo stesso padre, si entra nel mistero della Trinità, no? Appunto la filoxilia di Abramo, anche quello che sarà, no? Per cui questa parola accogliere mi martellava, mi sembra che l'accoglienza dello straniero, no? La parola accogliere sia così importante, no? Questo è un po' un flash che mi sembrava giusto dire. L'altra è, vi leggo una quando abbiamo fatto la settimana biblica sullo straniero, ospiti inattesi, appunto, il biblista che venne a fare questa settimana, che è un giovane biblista gesuita austriaco, Dominique Markl, scrisse questa bozza, no, che dava un po' l'orientamento della settimana, che mi sembra così, sullo straniero nella Bibbia. Nella Bibbia gli stranieri non sono gli altri, gli stranieri siamo noi stessi. Io l'ho parlato l'altro giorno con Monica, trovavo. Adamo, l'uomo, deve lasciare il paradiso, nel racconto mitico, no? Di Genesi 2, no, Genesi 3, io ho sbagliato citazione. Abramo, il padre delle nazioni, deve abbandonare la terra della sua nascita. Giuseppe viene venduto e deve vivere senza la sua famiglia in Egitto. Israele, il popolo di Dio, deve lasciare le pentole della carne d'Egitto e vivere nel deserto per 40 anni per raggiungere la terra promessa. E dopo secoli in cui certamente Israele è stanziato, in questo senso c'è anche l'abitare la terra come la propria terra, su questo volevo poi. Quindi dopo secoli Israele perde la terra promessa, viene deportato nell'esilio e come stranieri tra le nazioni gli israeliti devono cercare Dio e lì trovano la sua universalità, cioè proprio nell'esilio, l'esilio che paradossalmente sembra essere la fine di tutto, la morte, no? Israele perde la terra, perde il tempio, perde il re, il Mashiach, il re appunto. Perde Dio in qualche modo, no? Scoppia l'immagine di Dio, però proprio quello sarà il periodo più fecondo e più ricco, anche in cui si producono tutti i testi biblici, in cui c'è veramente, no? E in particolare scopre che l'universalità, cioè che Dio è il Dio di tutti i popoli, Adonai è il Dio di Israele, è il Dio di tutti i popoli. Per cui dice l'identità di Israele come popolo di stranieri, come ospiti sulla terra. Appunto, gli stranieri siamo noi, no? L'identità di Israele come popolo di stranieri, come ospiti sulla terra, è fondamentale per la loro etica e per la loro legge divina. E adesso poi, appunto, questa mattina io volevo dare alcuni testi proprio in cui viene fuori che come Dio ama lo straniero, Israele deve amare gli stranieri. Siccome Israele sa come sentono gli stranieri, i poveri e gli oppressi, perché ne ha fatto l'esperienza sulla propria pelle, e siccome Dio li ha salvati, anche loro devono proteggere gli stranieri, i poveri e gli oppressi. Allora io questa mattina vi darei proprio alcuni testi su questa accoglienza dello straniero nella tradizione biblica. Questa è una esperienza che non è l'unica, perché poi ce n'è un'altra contrapposta, in cui lo straniero è il nemico. Non è che possiamo fare. È interessante che nell'ebraico il termine ger indica lo straniero che risiede nella terra, che non ha la terra, perché non gli spetta, non ha diritti, è equiparato ai poveri, al povero, all'orfano, alla vedova e lo straniero. Allora questo ger è quello di cui si parla in questi testi, no? In cui il Signore invita a prendersi cura, ad accoglierlo. Però poi ci sono anche altri termini che indicano lo straniero che invece sono molto negativi. Per esempio il termine zar. Zara, il suo significato è di diverso, non appartenente a un certo gruppo, strano. Avrebbe da pensare agli zingari, per esempio, no? Allora, zar, e poi è interessante che in ebraico con una piccola variante di consonante c'è zar. Zar e zar. Zar vuol dire nemico. E zar invece è appunto lo straniero come diverso, come strano, eccetera, no? E anche il termine nocri, lo straniero, ugualmente è visto sempre in contesto negativo. Cioè, quindi c'è in Israele, pensiamo a tutta una serie di testi, no, in cui gli stranieri sono quelli che invaderanno Israele, che deporteranno, prima distruggeranno il regno del nord, gli assiri, poi il regno del sud, deporteranno il popolo, lo massacreranno, e anche sono comunque coloro che quegli altri che sono problematici, Perché? Perché possono mettere in crisi l'identità di Israele come popolo di Dio. Nella tradizione biblica, anche cristiana, non c'è un generico universalismo, siamo tutti fratelli, tutti amici, tutti uguali. No, il Signore ha scelto Israele, non ha scelto gli Assiri, e neanche i Cananei, e neanche i Madianiti. I Madianiti sono discendenti di Esaù, mi pare, no, gli Edomiti, per i Madianiti e i Moabiti sono discendenti di Lot. Non ha scelto loro, ha scelto la linea di Isacco e Giacobbe. Quindi la scelta fa sì che comunque l'altro è l'altro e non è uguale a me, non è la stessa cosa, in una generica fratellanza. E questo porta a una dinamica di conflittualità, di comunque di a volte anche proprio perché a noi fa molto problema, tipo quando entrano nella terra, dice sterminali tutti, perché sennò poi dopo, avendo rapporti con loro, ti trasmetteranno i loro dei e metteranno in crisi la tua fede. Interessante che dice così, poi però sembra che li sterminino tutti, poi invece non è vero. Cioè, se uno legge il libro dei giudici, poi sono di nuovo lì. Quindi non è vero che poi sono stati sterminati tutti, le cose sono molto complesse. Però certamente c'è una dimensione di difficoltà. È interessante, per esempio, il matrimonio con le donne straniere. Allora, da una parte Mosè, paradossalmente proprio Mosè, viene presentato come che si è sposato, no? Con una madianita, questa Zippora mi pare, no? Che lui fu giasco dall'Egitto, che insomma finisce in questa oasi in cui c'è questo sacerdote di Madian, probabilmente che ha il culto del Dio che poi diventerà il Dio di Israele. Comunque, insomma, di fatto lei sposa questa donna madianita. Poi addirittura che si dice che ha sposato un etiope, una nera, per cui anche questa roba porta dei problemi anche con, mi pare, il fratello, la sorella, insomma c'è, cioè, delle cose cioè non è così semplice. Poi dall'altra parte, soprattutto nel post-esilio, quando rientrano con Esdra e Neemia, c'è una politica molto dura di integrismo, per cui quelli che avevano sposato donne straniere devono rimandarle via, le donne e i figli. E tutta la politica che si trova nel libro di Esdra e Neemia, per esempio. Perché? Perché l'avere il meticciato con gli stranieri provoca l'annacquamento, l'adulteramento della fede. Quindi sono parole non tutte, dovete mandarle via. Cioè, quindi capite che è una realtà complessa, no? Il rapporto con l'altro, appunto, non è così semplice. Quindi c'è questa dimensione su cui chiaramente non possiamo, noi avevamo fatto una settimana biblica, eppure era poco, no? Per fare queste cose, quindi non è che stasera, cioè oggi possiamo esaurire questo. Ma noi seguiremo questa linea che è quella del ger, no? Che è quella dello straniero residente, che non ha diritti, che è lo straniero povero, perché la terra è data a Israele, che viene divisa per tribù, viene divisa per famiglie, ognuno ha il suo pezzo di terra. Lo straniero non ce l'ha questo pezzo di terra. Come anche il levita, interessante che la tribù che si occupa del culto non ha una terra, vive delle offerte della gente che portano al tempio, al luogo del culto, le decime. Quindi anche i leviti, che poi sono di basso livello, i sacerdoti è diverso, ma quelli poi insomma. All'epoca di Gesù era grande aristocrazia sacerdotale, era grande proprietario terriere, insomma. Però il levita di per sé è anche un povero, anche lui. Come anche strutturalmente l'orfano e la vedova, cioè la donna che non ha la protezione di un marito, che non ha anche quindi le risorse economiche, e anche l'orfano. Pensate al libro di Ruth, per esempio. Ruth è una straniera, inoltre è vedova, e anche la suocera è vedova, quindi quando tornano in Israele. Ma il libro di Ruth invece è un libro universalistico, no? Interessante. Addirittura Ruth diventa l'antenata del Messia, lei la straniera. Però in altri testi si dice che i Moabiti non possono entrare nel tempio, quindi vedete com'è complesso. Però nello stesso tempo, questo che ha detto qui Dominique, cioè che gli stranieri siamo noi, da una parte è vero, dall'altra mi viene da dire che tuttavia Israele per un tempo si è stanziato nella terra, quindi non era più straniero. Quindi poi l'ha persa di nuovo la terra, è ritornato ad essere straniero. Lo è stato per centinaia, migliaia di anni, tra l'altro nella diaspora, dove i figli di Israele hanno sperimentato in genere persecuzioni, massacri, fino alla Shoah, ma hanno sperimentato in tutti i secoli. Adesso sono tornati in Eretz Israel, no? Con tutto questo rapporto con i palestinesi, e con è appunto interessante, no? Tutta questa cosa che si ripete. Noi dovremo andare, inshallah, questo Natale, dopo Natale, finalmente col gruppo della lotta armata, i familiari della lotta armata, cioè di quelli della lotta armata e dei familiari delle vittime, tutto il gruppone dovremmo andare in Israele a incontrare ebrei palestinesi, che un gruppettino di noi c'è già stato, no? per dire tutto il tema dell'anno scorso, no? Che avevamo fatto. Per cui, ecco, c'è un testo che dice che noi siamo stranieri. Per esempio, volevo prendere Levitico 21:23, in cui dice che il popolo è straniero. Levitico 21:23. La citazione. Neanche ho preso sta citazione. Poi lo trovo, però c'è proprio un'espressione in cui viene detto: voi siete stranieri e inquilini, perché la terra è mia. Ecco, adesso poi la trovo, ho sbagliato a citare, non so dove, però dice: voi siete stranieri e inquilini, la terra è mia. Quindi la terra non è vostra, la terra è del Signore. Voi siete stranieri come Ger, quelle persone senza diritto che però sono... Questa mi sembra l'espressione più forte in cui per dire che il popolo è, noi siamo gli stranieri. Però mi sembra che questa cosa sia in una tensione col fatto che appunto la terra viene donata a Israele e il Signore dice: ne prenderai il possesso. Allora sembra che la terra è veramente del popolo, no? Non sono più stranieri. C'è tutta questa tensione, no? Che è importante non eliminare. Ecco, a partire da esperienza qua, io vi do adesso due tipi di fogli qua, potete prenderli e distribuirli, ce n'è una ventina, quindi sono anche di più di quello che è. Sono anche questo.
Tutti e due insieme?
Sì, sì. In uno avremo poi anche una cosa di Abramo che faremo nel pomeriggio, però il testo del Deuteronomio sono già i resti di tutti e due. Ah, c'è anche l'altro, così poi vediamo. Allora, questi testi sono messi insieme, sono proprio i brani in cui si parla dello straniero. Ecco, vedete che anzitutto possiamo partire dalle 10 parole, dal decalogo, no? Per notare in particolare, qui sono messi in sinossi, sapete che il decalogo ha due versioni, uno nel libro dell'Esodo e un altro nel libro del Deuteronomio. Sono molto simili, quello che varia molto è il comando dello Shabbat. E ci sono in particolare nelle frasi, nelle parole in corsivo, le differenze. Leggiamo il comando dello Shabbat. Tra l'altro è interessante che il comando dello Shabbat, anche io sto facendo le 10 parole, così di 10 comandamenti, con il gruppo della comunità di vita cristiana di aspetta che spengo perché avevo lasciato ma... e appunto e colpisce perché le 10 parole che noi siamo abituati a fare come una specie di prontuario della vita morale, no? Nella tradizione cattolica, di fatto hanno il loro perno nei due comandi centrali, che uno è lo Shabbat e l'altro è la glorificazione dei genitori. E qui traduce un po' onora tuo padre e tua madre, ma di per sé glorifica tuo padre e tua madre, il verbo che si usa per dire. Allora, questi comandi, i due comandi, sono i più importanti. È più importante fare lo Shabbat che non uccidere, come per dire, chiaro che dobbiamo capire questa cosa, no? O glorificare tuo padre e tua madre che non uccidere. Che sono gli unici positivi, gli altri sono tutti negativi. No, 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 la prima tavola, poi no, 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 la seconda tavola, così, che riguarda i rapporti con gli altri, la prima i rapporti con Dio. Ma invece i comandi positivi sono lo Shabbat e la glorificazione dei genitori. Allora leggiamo quello dello Shabbat che ci interessa e vedete come è diverso rispetto a quello dell'Esodo. Osserva o custodisci il giorno di Shabbat per santificarlo, come Adonai tuo Dio ti ha comandato. 6 giorni faticherai e farai ogni lavoro, ma il 7° giorno è Shabbat per Adonai tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero, il ger, che sta entro le tue porte, vedete? Perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese di Egitto e che Adonai tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò Adonai tuo Dio ti ordina di osservare, di custodire il giorno di Shabbat. Che tra l'altro richiama l'inizio delle 10 parole. L'inizio delle 10 parole non è subito un comando, ma è: io sono Adonai tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Per cui quello che Adonai è il nome proprio, cioè è il termine che vuol dire Signore, per dire il nome proprio che non si può dire del Dio di Israele, che è impronunciabile, sono le 4 lettere vietate, questa I, questa H, questa V e questa H. Ecco. Allora, il fondamento dello Shabbat è che, appunto, come detto all'inizio, io sono il tuo Dio, Adonai il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavo. Cioè l'esperienza della liberazione è il fondamento dello Shabbat, che è così esteso, no? Nella edizione dell'Esodo invece il fondamento è il riposo di Dio che compie la creazione, no? E allora tu devi riposarti perché Dio si è riposato, quindi devi vivere questa dimensione del riposo, che è la lode delle sue creature, che è entrare nella lode di Dio. Ma invece nell'edizione deuteronomica che adesso ci interessa, il fondamento è che Dio ti ha liberato. Eri schiavo e Dio ti ha liberato, e allora tu non farai alcun lavoro. Cioè lo Shabbat non è un tempo in cui bisogna fare il culto fondamentalmente, e qui bisogna non lavorare. Cioè lo sciopero, il non lavoro. Perché non lavorando io attualizzo quella libertà che Dio mi ha dato. per cui non sono più uno schiavo. Allora ero schiavo con la cesta, no? Che dovevo caricare i mattoni e quelli che mi colpivano, i sovrintendenti, e lavoravo per gli egiziani come uno schiavo. Dio mi ha liberato, e questa libertà è il poter non lavorare, potersi riposare. È chiaro che poi in qualche modo le condizioni della vita sono tali per cui dovrò lavorare, e questo in qualche modo assomiglia alla schiavitù. Qui il lavoro non è visto in un senso tanto positivo, in altri testi lo è di più. Però il fatto che il settimo giorno non lavoro attualizza quella liberazione, l'attualizza dentro la vita di ogni giorno. Quindi vedete com'è importante lo Shabbat, perché è l'attualizzazione della liberazione di Dio dentro la quotidianità della vita. Nei popoli antichi, in questo, è una cosa rivoluzionaria, perché le persone oppresse lavoravano sempre, le classi inferiori lavoravano sempre, per non parlare degli schiavi. E poi c'erano le classi nobili che facevano il lavoro creativo, no? L'ozium, appunto. Ma invece è una rivoluzione questa qua. Per il mondo antico è una rivoluzione la realtà degli ebrei. È una delle cose che facevano dire gli ebrei: sono appunto persone strane, sono rompono gli schemi, no? Sociali. Allora questa esperienza di liberazione non solo la devi vivere tu, per cui 6 giorni faticherai e farai ogni lavoro, ma il giorno di Shabbat non farai alcun lavoro, non solo tu, ma tu, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, quindi la tua famiglia, di cui il pater familias è responsabile, né il tuo schiavo, perché esiste la schiavitù anche in Israele, non è come negli altri, nel mondo antico, in cui gli schiavi erano delle cose. Spesso lo schiavo era uno che si era venduto perché si era indebitato, quindi aveva venduto il suo lavoro. Di fatto poi il settimo anno doveva essere liberato, nell'anno giubilare cosiddetto, no? Però comunque era dipendente, no? da colui a cui si era venduto. Poi esistevano anche gli schiavi invece di altri popoli, cioè insomma era complessa la cosa. Però anche lo schiavo comunque non deve lavorare, non solo, ma anche le bestie, né il tuo bue né il tuo asino né alcune delle tue bestie. E alla fine, effettivamente, dopo le bestie c'è anche il ger, c'è anche il forestiero che abita entro le tue porte, le porte della tua città, quindi in cui tu ti sei stanziato, anche il forestiero. Vedete come è assimilato, in qualche modo anche le bestie, certo, ma è assimilato agli schiavi, però sono tutti uniti, anche tuo figlio e tua figlia, anche tu, no? Tutti devono vivere questa esperienza di liberazione. E infatti lo dice di nuovo, no? Il motivo di questo, il motivo secondo il Deuteronomio, a differenza dell'Esodo, è: ricordati che sei stato schiavo, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te, ricordati, che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che Adonai tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò Adonai ti ordina di osservare il giorno di Shabbat. E questo richiama al cosiddetto prologo storico dell'alleanza, cioè all'inizio in cui il Signore dice: chi è lui? Io sono Adonai, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa degli schiavi. Cioè, quello che ha fatto per me, Signore. Allora, questa esperienza di liberazione è decisiva, no? È il fondamento del rapporto con lo schiavo, con la schiava, con il rapporto con tutti, anche con le bestie, ma in particolare del rapporto con lo straniero. E dice qua, no? Di nuovo rileggo le parole di Dominique: siccome Israele sa come sentono gli stranieri, i poveri e gli oppressi, perché lo ha sperimentato sulla sua pelle quando era schiavo, e siccome Dio li ha salvati, anche loro devono proteggere gli stranieri, i poveri, gli oppressi. Ecco, da cui questo comando dello Shabbat. Però il comando dello Shabbat non è l'unico, e vedete che c'è una serie di testi che io vi ho fotocopiato, che si trovano nei codici biblici, nelle parti legislative del Pentateuco, della Torah. Vedete nel codice dell'alleanza, che è poco dopo il Decalogo, no? Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto. Qui non si dice più schiavi, ma forestieri. Di fatto il popolo di Israele, stanziato in Egitto, erano questi gruppi, diciamo, di forestieri che non avevano diritti, che erano, e che poi a volte venivano fatti schiavi e oppressi. Non opprimerai il forestiero, anche voi conoscete l'anima del forestiero, perché siete stati forestieri nel paese. Vedete, anche voi conoscete l'anima o il respiro, la nefesh, il respiro del forestiero, quello che lui ha provato. Ecco, poi nel Levitico, quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, nella vostra terra, non lo molesterai. Il forestiero dimorante tra di voi lo tratterete come colui che è nato tra di voi. Vedete, lo ius soli o lo ius sanguinis, no, di cui parla. Tu l'amerai come tu stesso, come te stesso. Perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto. Io sono Adonai, il vostro Dio. Ecco, vedete, questo lo amerai come te stesso è un punto un po' di acme, un punto di apice, no? Nella legislazione, e di fatto è la stessa espressione: avrai il prossimo tuo come te stesso, no? Che poi Gesù riprenderà. E qui lo si dice dello straniero: tu l'amerai come tu stesso, come te stesso. Nel Deuteronomio, in quel tempo diedi quest'ordine ai vostri giudici, è Mosè che parla: ascoltate le cause dei vostri fratelli e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere con il fratello o con lo straniero che sta presso di lui, viene equiparato, no? E poi Dio rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero, vedete, ama il forestiero e gli dà pane e vestiti. Amate dunque il forestiero, di nuovo anche qua nel Deuteronomio, amate dunque il forestiero perché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto. Qui viene messo insieme il forestiero appunto agli altri gruppi che non hanno diritti, che sono i poveri strutturali in Israele, l'orfano e la vedova. E poi ancora il capitolo 16, vedete, il Deuteronomio ha tanti testi, il Deuteronomio è molto attento a questa legislazione. Gioirai davanti al Signore tuo Dio, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo e la tua schiava, levita che sarà nelle tue città, vedete, quello che non ha la terra, e l'orfano e la vedova che saranno in mezzo a te, nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilire il suo nome. Gioirai questa tua festa, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava, il levita, il forestiero, l'orfano e la vedova che saranno dentro le tue città. Questo gioire è il poter mangiare, no? Il giorno di festa si condivide quello che si porta al luogo della presenza di Dio, luogo che si porta al santuario, poi lo vedremo adesso in un testo specifico che vi lascerò, che è quello di Deuteronomio 26. Quindi gioire è poter mangiare bene, come si fa nelle feste. Mi viene in mente dei Promessi Sposi, no? Quando il sarto, c'è la scena quando accolgono Lucia che viene liberata dopo che era stata rapita dall'innominato, e arrivano alla casa del sarto, dove nel paese c'era il cardinale Borromeo, Federico Borromeo era venuto, no? E allora tutti fanno festa, e allora avevano messo un buon cappone sotto a bollire per cui poi Lucia può essere rifocillata anche col brodo, eccetera. E però poi dice il sarto, ne manda a un certo punto, dice: tutti oggi fanno festa tranne quelli che proprio non hanno niente, che non hanno. E allora poi gli viene un'ispirazione e prepara tutta una serie di cibi e manda la figlia da un povero, da una famiglia di poveri, che possono gioire anche loro e essere contenti anche loro. Però fallo come se, stai attento come glieli dai, che non sembra che gli fai l'elemosina. Molto bella questa scena, no? E gioire insieme, questa immagine del gioire il giorno di festa, e che anche i poveri lo possano fare, no? E poi ancora il capitolo 24: non defrauderai il salariato, povero e bisognoso. Quindi qui è il bracciante, salariato, povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città. Non lederai il diritto dello straniero e dell'orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova, ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore tuo Dio, perciò ti comando di fare questa cosa. Vedete come la motivazione tu l'hai sperimentato, sulla tua pelle, sulla tua carne. Tu sai cosa vuol dire. Ricordatelo, ti ricorderai. Fa impressione, no? Come quando ci sono queste prospettive xenofobiche, no? Non si ricorda più. Cioè, ma dico appunto che noi siamo andati in America ed eravamo esattamente come questa gente. Quando arrivavamo lì, su queste navi in cui erano stipati in condizioni terribili, arrivavano lì e erano alla mercé di quello che decidevano i funzionari. Li guardavano, gli facevano dei test per vedere se erano cretini o se erano intelligenti, e se ritenevano che andava bene li tenevano, se no li rimandavano indietro. Cioè questa esperienza qua pare che sia totalmente dimenticata, no? Non ti ricordi, la gente non si ricorda. Io ricordo quando c'erano gli zingari, la cosa degli zingari, in una grande assemblea pubblica in cui il paese dove c'è la cascina di mia mamma sono 80 persone, in quella riunione erano 300. Allora, di fatto, una signora originaria del Veneto, che era stata migrante anche lei, no? Era in una situazione polemica, eccetera, io mi dico, ma guardi, cioè, facevo notare con delicatezza che anche lei è stata in queste situazioni, mai l'avessi detta che io l'avessi equiparata allo zingaro, io un'altra cosa. Eppure i veneti, mi ricordo, non solo i meridionali ma anche i veneti, come erano visti comunque da noi piemontesi, come comunque sono gli altri, sono diversi. Poi vabbè, i veneti lavorano, non sono come i terroni che invece, no, questa era l'immagine collettiva, no? Che si aveva, e per cui poi i meridionali erano più considerati male, però anche i veneti erano considerati male perché erano comunque diversi. E adesso facciamo lo stesso, però la totale amnesia, no? Del ricordo. Ed è interessante come invece i testi biblici fondano tutti sul ricordati, ma anche tu lo sei stato, ricordatelo. È per quello che ti dico questa cosa qua. La liberazione che tu devi attualizzare in questi testi è perché tu sei stato liberato ed eri schiavo, ed eri straniero, anche tu, no? Ecco, e poi qui c'è la legge della come si dice, del quello che fa ruta, anche della spigolatura cosiddetta. Cioè, quando facendo la mietitura del tuo campo mi avrai dimenticato qualche mannello, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà per il forestiero, per l'orfano, per la vedova, perché Adonai tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai indietro a ripassare i rami. Saranno per il forestiero, per l'orfano, per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare, sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, perciò ti comando di fare questa cosa. La cosa spigolatura, cioè bisogna, le cose che si dimenticano, la spiga che cade, il mannello che si è dimenticato di mietere, il rapulin d'uva che è rimasto sulle, l'oliva, non ripassi un'altra volta, perché è quello per i poveri, che hanno il diritto della spigolatura, della racimolatura. È quello che vive Ruth, per esempio, quando torna in Eretz Israele. Anche lì mi ricordo in Abruzzo, io sono appunto, noi abbiamo una casa a Calascio, sotto il Gran Sasso, un posto bellissimo, c'erano delle due signore che non avevano la terra più e che andavano a fare esattamente così. C'era un posto delle olive e delle vigne e andavano a raccogliere quello che rimaneva. Continuando questa tradizione, in fondo c'era anche nelle nostre culture, soprattutto al sud. E poi ancora nel Salmo 149: Adonai protegge lo straniero e gli sostiene l'orfano e la vedova, perché sono i poveri, e il Signore è il Dio dei poveri, Dio degli oppressi. Questo è il cuore dell'esperienza biblica, è il cuore. Ecco, assieme a questi testi che vi ho dato, vi ho dato, e trovate nell'altro foglio, ancora un brano che è sempre del Deuteronomio, ma che è molto interessante. Deuteronomio al capitolo 26. È un testo che io, a tanti anni fa, di fatto vedete che questa fotocopia è parte di una dispensa, avevo fatto un corso ai giovani gesuiti allora su pensiero biblico, pensiero occidentale, e in particolare qua avevo preso questo testo di Deuteronomio 26 e l'ho tradotto dall'ebraico come un calco, ed è interessantissimo perché viene fuori tantissime volte il verbo bo in ebraico, che vuol dire entrare. Entrare nelle traduzioni, anche che avete voi, se provate a confrontarlo vedete che non c'è sempre entrare, usano degli altri termini, però invece è molto significativo. Lo leggiamo, poi vi dico due parole e così possiamo ancora prenderci un po' di tempo poi di preghiera su questi testi. Quando entrerai nel paese, nella terra, la Eretz, la terra, il paese che Adonai tuo Dio sta dando a te in eredità, e lo possiederai e risiederai in esso. Vedete che qui è la situazione dell'ebreo che di per sé non è più straniera, è possiede la terra, vi abita. Prenderai dalla primizia di ogni frutto del suolo, della Adama, che tu farai entrare dal tuo paese che Adonai tuo Dio sta dando a te. Vedete che qui c'è un altro significato. Il primo è entrare nella terra, no? Nella terra si entra. Il popolo di Israele viene fatto uscire dalla casa degli schiavi, o fatto salire dalla casa degli schiavi, viene fatto camminare dal Signore nel deserto per 40 anni, e qui è veramente un po' uno straniero che cammina, no, eccetera, che non ha stabilità, e poi viene fatto entrare nella terra, o meglio, entra nella terra, o viene fatto entrare nella terra, e il Signore gli dona la terra. Allora, da una parte la terra è un dono, appunto, non è mia perché è mia e io sono proprietario, la proprietà privata, perché la terra è un dono del Signore. E quindi, come dice quel testo che non riesco più a trovare, voi siete stranieri, forestieri e inquilini sulla terra perché è mia. Ma nello stesso tempo il Signore gliela dà veramente, cioè, per cui dice qua, in eredità la sta dando a te, e tu la possiederai e risiederai. Quindi c'è un'entrata nella terra che è proprio entrare, ecco, è un'esperienza fondamentale quello che entra. Io ricordo che il primo giorno che andammo a Volvera, che eravamo a Volvera a mangiare, c'era ancora nonno Luigi, chi lo conosceva, lo ricordi, Maura, e eravamo andati a imbiancare la casa, e mangiavamo su delle asci dei muratori. A me mi risuonava tantissimo questo verbo bo 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 bo, cioè entrare, siamo entrati. Poi anche noi siamo stati guerrieri, poi siamo andati via. Però, allora, siamo entrati, quindi entrare è l'esperienza fondamentale che il Signore ti dà la terra, e tu ci entri, sono qua, cioè ci metti i piedi, no? Però questa entrata nella terra si concretizza nelle entrate dei miei prodotti. Vedete che c'è questa seconda accezione: prenderai dalla primizia di ogni frutto del suolo che tu farai entrare. Cosa vuol dire tu farai entrare? Sono le entrate. Anch'io ho le mie entrate, no? Sono il mio stipendio, le mie. Allora, lì è le cose che entrano nel tuo granaio. Ecco, e quindi un secondo significato è le entrate, cioè i prodotti della terra. Allora, prenderai dalla primizia di ogni frutto del suolo che tu farai entrare dal tuo paese, che Adonai tuo Dio sta dando a te, vedete il dono, metterai in una cesta e andrai al luogo che ha scelto Adonai tuo Dio per farvi abitare il suo nome, cioè il luogo del tempio, il luogo della presenza di Dio nel santuario. Entrerai, vedete l'altra eccezione, verso il sacerdote che sarà in quei giorni, cioè entrerai nello spazio, nel recinto del tempio, del luogo sacro, e dirai a lui: io dichiaro oggi ad Adonai mio Dio che sono entrato nel paese che giurò Adonai tuo Dio ai nostri padri di dare a noi. Allora la mia entrata nella terra si realizza adesso quando entro nello spazio del tempio e porto e faccio entrare i prodotti. Vedete, tutto questo gioco del verbo entrare, le mie entrate, appunto. Prenderà il sacerdote la cesta dalla tua mano e la farà posare davanti all'altare di Adonai tuo Dio. Prenderai la parola e dirai davanti ad Adonai tuo Dio. E qui c'è il famoso credo storico, cosiddetto, no? Un arameo errante era mio padre. Ah, ecco, proprio il ger, lo straniero. Un arameo errante era mio padre. Uno zingaro. Sceso in Egitto, fu forestiero, ecco, ger, vedete, là con pochi, e divenne là un popolo grande, forte, numeroso, e maltrattarono noi gli egiziani, ci umiliarono, e diedero su di noi una dura servitù, e gridammo verso Adonai, Dio dei nostri padri, e Adonai ascoltò la nostra voce, e vide la nostra umiliazione, la nostra fatica, la nostra oppressione, e ci fece uscire Adonai dall'Egitto con mano forte, con braccio teso, e con grande terrore, con segni e con prodigi, e ci fece entrare, vedete, in questo luogo, e ci diede questo paese, paese che cola latte e miele. E ora, ecco, ho fatto entrare la primizia, vedete? L'ultimo significato del verbo entrare, cioè la primizia, le mie entrate che entrano nei miei granai, adesso io l'ho presa, sono entrato nello spazio del tempio e faccio entrare le primizie con la mia cesta. E ora, ecco, ho fatto entrare la primizia del frutto del suolo che hai dato a me, Adonai, e lo farai posare davanti ad Adonai tuo Dio, e ti prostrerai davanti ad Adonai tuo Dio, e gioirai in tutto il bene che diede a me Adonai tuo Dio, e alla tua casa, tu e il Levita e il forestiero che è in mezzo a te. Cioè alla fine, la conclusione di questa entrata, io sono entrato. Dichiaro che sono entrato nella misura in cui adesso entro nello spazio del Tempio e faccio entrare nello spazio del Tempio le mie entrate. Alla fine in cosa si concretizza? Che le condivido con i poveri, cioè le primizie che sono nella mia cesta, ecco, le condivido, gioisco, ecco quella paura, gioire il giorno di festa, gioirai in tutto il bene, cioè nei beni concreti che Adonai tuo Dio diede a te, gioirai tu e il Levita e il forestiero che è in mezzo a te. Qui le tre categorie sono tu stesso, no? Questi beni che tu hai portato, queste primizie che nella cesta le hai portate al tempio, le hai messe nelle mani del sacerdote, gioirai tu perché mangerai, lì farai festa, il Levita, cioè appunto l'addetto al culto che non ha la terra, e il forestiero che ci veramente credo. È così che la tua è la terra che poi il Signore ti ha dato. È vero, nella misura in cui tu condividi, per cui la consegna delle primizie esprime il riconoscimento della terra come dono e di Dio come donatore. Però questo si concretizza realmente dividendo i beni con i bisognosi, con cui imito in fondo Dio, quello che Dio ha fatto per me. I bisognosi sono il Levita in questo caso e il forestiero, il ger. Se tu questa cosa non la vivi, l'entrata nella terra non è vera. Di fatto, quando Israele perderà la terra e andrà in esilio, i profeti diranno: perché questa roba non è vera? Perché invece di questo c'è stata la violenza, c'è stato lo sfruttamento dei poveri, c'è stato tutto questo. E allora la terra la perde. C'è stata l'idolatria anche, certo. Ma e allora Israele tornerà ad essere un ger, ad essere un forestiero, nell'esilio, eccetera. Fino poi da allora, fino. Perché poi dopo si sono tornati alcuni, no? Poi sono stati di nuovo dispersi all'epoca romana, poco dopo Gesù, no? Insomma. Bene, allora io penso che questo può essere un tempo di così riflessione. C'è una. In questa, sempre Dominique, alla fine di questo momento ci chiedeva: qual è la mia esperienza? Gli altri sono stranieri per me? Cioè, dove io faccio l'incontro con lo straniero? Dov'è che ho vissuto l'incontro con lo straniero? E mi sento straniero io stesso?
Queste domande
esplicitamente volevo... che aveva ripreso queste domande. Provare a vedere due esperienze personali: come io ho incontrato lo straniero, cioè appunto ho fatto esperienza di incontri con stranieri, con forestieri, con altri, con diversi, no? Io per esempio avevo risposto allora gli zingari, che certamente avevo, e poi la badante di mia madre, per esempio, che è una rumena, che è venuta qua in maniera così avventurosa tanti anni fa, senza diritti, senza documenti, cioè insomma, no, che adesso vabbè ha trovato una sua stabilità, che però comunque questa signora, che per vivere lei e la sua famiglia sono venuti qua, adesso tutti i suoi figli sono anche lì, sono sposati, hanno anche lavoro, però il marito l'ha lasciato in Romania, perché non può permettersi di avere un marito qua, non so come farebbe. Quindi lui sta in Romania, c'è una cascina, una cascinotta, lei torna una volta all'anno, magari lui viene qua, e poi lei sta con mia madre e sua sorella, e si occupa di mia madre e mia sua sorella. Ecco, questa è un'altra, per dire, un'altra straniera che io ho incontrato. E poi quando io mi sono sentito straniero, ecco, questo è anche nella mia vita, c'è stato qualche momento in cui mi sono sentito straniero, anche qui io ho ricordato alcuni momenti, anche quando ero nella canna da zucchero in Messico, per esempio, ho fatto questo mese di lavoro, ma poi anche in altre esperienze più mie personali, cioè qui mi sono sentito comunque straniero, dato che appunto il punto di partenza è che nella Bibbia gli stranieri non sono gli altri, gli stranieri siamo noi stessi, ed è quello che vivremo nel pomeriggio. Però intanto provare a lasciare affiorare, dato che il fondamento di tutta questa legislazione dell'amore per lo straniero, del rispetto per lo straniero e della protezione dello straniero è la mia esperienza di essere stato straniero, in questi testi provare a ricordare queste esperienze, sia quando io ho incontrato uno straniero veramente più direttamente, in maniera ravvicinati, e sia quando io mi sono sentito straniero. E possiamo leggere, quindi meditare questi testi, no? Questo tempo, io direi adesso sono, che ora dobbiamo mangiare?
1:15,
quindi potremmo fare che facciamo mezz'ora, adesso è mezzogiorno meno un quarto, facciamo fino a mezzogiorno un quarto di silenzio, quindi è chiaro che ci sono i bambini che magari vi invadono e vi raggiungono, però il più possibile, per quanto possibile, provate a prendervi questo tempo con questi fogli che avete e a rimanere su questo. Poi ci troviamo qua al mezzogiorno e un quarto e facciamo un tempo, un tre quarti d'ora, cioè il tempo che ci serve di condivisione prima del pranzo stesso.